siamo cresciuti bene lo stesso. Questo è il cavallo di battaglia di chi giustifica l'educazione tradizionale. La mia opinione è che noi degli anni 80 e 90, sì, siamo cresciuti lo stesso, nonostante l'educazione tradizionale, e ci portiamo dietro tante ferite, tante debolezze che, adesso che siamo genitori, ci limitano nella nostra relazione con noi stessi e con i nostri bambini. Puntualizzazione prima di avviare l'episodio: non penso che sia il caso di criticare o incolpare i nostri genitori, penso che anche loro abbiano fatto del loro meglio con gli strumenti e le risorse che avevano. Penso però che occorre riflettere davvero sulle conseguenze di questa educazione tradizionale e scegliere con intenzione se vogliamo seguire i vecchi metodi o se vogliamo prendere una direzione diversa.
Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta.
Chi non ha ancora cambiato approccio educativo e utilizza ancora l'educazione tradizionale dice che siamo cresciuti bene, con le sberle, con le umiliazioni e con le urla. A difesa di questa loro opinione, queste sono le frasi più diffuse, no? Non vedi che i giovani d'oggi come sono maleducati? Oppure ogni tanto una bella sculacciata ci vuole? Oppure se coccoli sempre il bambino quando piange lo vizi? Si deduce quindi che chi è cresciuto con l'educazione tradizionale, secondo queste persone, è cresciuto meglio. Meglio rispetto a cosa? E peggio rispetto a cosa? Secondo quali termini di paragone? Quali sono le lezioni che i bambini, oggi adulti, cresciuti con l'educazione tradizionale hanno imparato? Ho provato a fare un elenco di 5 lezioni in questo episodio per riflettere insieme a te sulle lezioni che abbiamo imparato con l'educazione tradizionale. Quindi riflettiamo su che cosa noi genitori del 2024 ci portiamo dietro tramite l'educazione con cui siamo cresciuti e riflettiamo anche se questo è il messaggio che vogliamo comunicare ai nostri figli, se queste sono le lezioni che vogliamo dare anche ai nostri bambini tramite i nostri metodi educativi che tante volte sono automatici, automatizzati, interiorizzati e che non passano tanto dalla nostra mente più critica e più sofisticata. Giusto per chiarire, queste 5 lezioni, queste 5 categorie che sto per elencare dimostrano il contrario, e cioè che non siamo cresciuti bene lo stesso e che avevamo bisogno e che abbiamo bisogno di altro per poter dire che siamo cresciuti bene. Quindi non ci confondiamo e vediamo subito quali sono. Numero 1, al primo posto, secondo me la più importante: con l'educazione tradizionale abbiamo imparato che anche se amo qualcuno, posso e ho il diritto di trattarlo male se mi va. Soprattutto quando quella persona non fa una cosa che gli chiedo o una cosa che vorrei che facesse o una cosa che preferirei. In quel caso sono giustificato ad alzare la voce, a disprezzarlo, a prenderlo in giro e persino a picchiarlo. Se pensi a tutto questo in una relazione tra pari, dici: Silvia, ma assolutamente no, io sono cresciuto con l'educazione tradizionale e non ho imparato tutto questo. Pensiamo un attimo a un bambino che viene punito o allontanato per il suo cattivo comportamento. Il bambino interiorizza, cresce con questa convinzione di poter ferire chi si comporta in maniera spiacevole nei suoi confronti. Ad esempio, il bambino fa qualcosa che non ci piace, noi lo puniamo con uno schiaffo, lo sgridiamo in modo aggressivo, lo allontaniamo con disprezzo, gli diciamo vai in camera tua e non tornare finché non avrai imparato a comportarti con educazione. Quando qualcun altro farà qualcosa che al bambino non piace, lui seguirà l'esempio ricevuto. Che vuol dire? Litigi fra bambini per uno stesso gioco, due bambini vogliono utilizzare lo stesso giocattolo e anche se io so che quel bambino è mio fratello, che gli voglio bene, che lo devo trattare con rispetto, perché la mamma dice non si picchia, però io con l'esempio cosa vedo? Vedo che quando io faccio qualcosa che non piace ai miei genitori, vengo rimproverato, punito, picchiato, allontanato. Cosa imparo? A livello subconscio imparo che se amo qualcuno e se quel qualcuno non fa quello che io voglio, posso trattarlo male. Chiaramente il trattamento varia in base al contesto, posso prenderlo a parolacce, posso picchiarlo, posso umiliarlo davanti agli altri, dipende poi come ognuno si sviluppa. Quindi lezione numero uno che abbiamo imparato con l'educazione tradizionale: anche se amo qualcuno posso trattarlo male, e questo lo vediamo anche nelle famiglie. Quante volte nella coppia ci si tratta in maniera che si può pensare: ma scusami, ma io sono la persona che tu hai scelto, tu sei la persona che io ho scelto per condividere questa vita insieme, eppure ci parliamo in maniera così irrispettosa, ci trattiamo con indifferenza, oppure anche peggio. Questa è una lezione che abbiamo imparato nella nostra infanzia. Numero due, i conflitti non si risolvono civilmente e non si trova un punto d'incontro. Quindi un'altra lezione che abbiamo imparato tramite l'educazione tradizionale è che i conflitti non si risolvono. Di solito vige la legge del più forte. Per risolvere un conflitto devo urlare più forte del mio interlocutore, devo far valere la mia forza, le mie opinioni, e finché l'altro poi non si ritira, non si arrende, e poi tiriamo avanti come se niente fosse. Questo succede tra genitori e figli, ma poi succede anche nelle nostre relazioni tra adulti, tra amici, tra colleghi. Un bambino che da piccolo non ha visto con l'esempio come si risolve un conflitto, come si discute con rispetto, raramente imparerà a farlo. Basta accendere la televisione in periodo elettorale e anche non, per vedere come questa lezione è palese in ogni nostra relazione. Nessuno ha imparato a risolvere i conflitti civilmente. Se non è stato ascoltato da piccolo durante una divergenza di opinioni, quel bambino diventerà un adulto che non sa ascoltare, ma che attacca o entra nel panico nel momento in cui ci sono dei conflitti da risolvere. Quante persone, quanti adulti sul luogo di lavoro, in famiglia, tra gli amici, si tirano sempre indietro al momento del conflitto, proprio sono avversi al conflitto. Perché? Perché non gli è mai stato mostrato, non hanno mai imparato che vuol dire avere una differenza di opinioni in modo rispettoso e civile. Potrebbe essere uno che deve sempre averla vinta nelle conversazioni e nella vita. Sicuramente a scuola, all'università, al lavoro, in famiglia ci sarà una persona che è così nella tua vita, a meno che quella persona non sei tu. E questa è una lezione che non abbiamo mai imparato, perché non sappiamo gestire bene i conflitti. Quando c'è un conflitto, una differenza di opinioni, un momento di tensione, c'è sempre qualcuno che esplode o implode. È come un gatto che si morde la coda, o un cane che si morde la coda, che non si riesce mai a superare quell'ostacolo perché non c'è un riunirsi in maniera civile e rispettosa, con calma e con intelligenza, per risolvere quell'ostacolo. Numero 3, abbiamo imparato dall'educazione tradizionale che le emozioni degli altri sono mia responsabilità. Se papà è arrabbiato, se la zia è triste, se il fratellino piange, è colpa mia. Questa è una lezione che ci viene proprio evidenziata, sottolineata. Siamo bombardati da questa lezione sin da quando siamo piccoli. Il bambino viene incolpato per come si sentono altre persone e per i conflitti che ne derivano. Cresce pensando di essere responsabile degli stati d'animo e delle emozioni degli altri, e quindi, questo non ve lo anticipo, ne parliamo dopo, convinto di non dover fare arrabbiare o di non dover rattristare o di dover rendere felice un'altra persona. Il bambino cresce convinto anche che la sua felicità dipende da chi lo circonda. Che cosa vuol dire? Se papà è arrabbiato perché ha avuto una brutta giornata al lavoro, torna a casa, il bambino vuole giocare con lui e il padre lo rimprovera bruscamente dicendogli: ma non vedi che sono stanco, sono appena tornato dal lavoro e adesso mi hai fatto arrabbiare perché bla bla. Il bambino cresce pensando che, oh, le emozioni degli altri sono mia responsabilità. Se il bambino non vuole dare un bacio alla zia e la zia è triste, oh, non vedi come piange la zia perché vorrebbe un bacino, ma dai. Quindi cosa succede? Che la tristezza della zia è mia responsabilità. Se il fratellino piange e si sveglia perché il fratello maggiore, che poi potrebbe avere 2, 3, 4 anni, ha fatto troppo rumore, il fratellino piange, vedi come hai fatto piangere il fratellino, è colpa tua. E noi cresciamo pensando che le emozioni degli altri siano nostra responsabilità. Poi diventiamo genitori, i nostri figli hanno delle normalissime crisi emotive, delle emozioni molto intense che ancora non sanno gestire, e noi pensiamo che sia colpa nostra, che sia colpa della nostra incapacità di mamma, di papà, di saper gestire le loro emozioni. Le emozioni degli altri non si gestiscono, le emozioni degli altri sono responsabilità degli altri. Nessuno può costringermi a provare niente, sono io che provo, perché le mie emozioni nascono da dentro di me. Sì, ci può essere un trigger, uno stimolo esterno, ma io dovrei imparare a gestirmele da sola. Un bambino impara a gestire le emozioni tramite la corregolazione con un adulto si autoregola o chiede a un altro adulto maturo e competente e capace di aiutarlo a regolare le sue emozioni. Invece noi da bambini che vengono incolpati, tra virgolette, delle emozioni degli altri, cresciamo convinti anche che le nostre emozioni siano responsabilità degli altri, quindi la nostra felicità o la nostra tristezza o la nostra rabbia sia responsabilità di chi mi circonda. Questa è una lezione sbagliatissima che proviene dall'educazione tradizionale. Lezione numero 4 collegata a questa delle emozioni è che se io provo delle emozioni che potrebbero risultare scomode per gli altri, devo assolutamente nasconderle o far finta di stare bene, perché non voglio mettere a disagio nessuno. E allora al bambino viene insegnato, e poi l'adulto cresce con questo stesso insegnamento, che non si piange, non ci si lamenta, non si mostrano emozioni forti in pubblico, in famiglia, in casa, anche quando si prova a disagio, perché non bisogna causare disagio alle altre persone. Allora il bambino cresce pensando che a nessuno è permesso di esprimere emozioni o di piangere o di essere triste o di esprimere gioia. Diventerà un adulto che reprime o ignora le sue emozioni, che soffre da solo, in silenzio, senza neanche capire il perché a volte, ma è così abituato a non ascoltare il suo dolore, a non saper esprimere la sua tristezza, la sua stanchezza, la sua rabbia, a non prendersi cura della sua anima, che rischia appunto di perdere contatto con se stesso. Quante volte noi donne lo facciamo? Per non disturbare nessuno, non ti faccio sapere che soffro, non ti faccio sapere che sto facendo fatica, non ti faccio sapere che dentro di me, anche se ho il sorriso stampato in faccia, veramente sono infelice. Perché? Perché non voglio risultare scomoda, non voglio mettere a disagio nessuno. Quindi se da una parte le emozioni sono mia responsabilità, è anche mia responsabilità riuscire ad esprimerle per farmi conoscere dall'altra persona. Perché è vero che io non devo aggiustare le emozioni degli altri, ma neanche devo vivermi le mie esperienze emotive da sola. E numero 5, la lezione che abbiamo imparato è che pur di non offendere o disturbare nessuno, è meglio ignorare i nostri bisogni, non farli noti e soffrire in silenzio. Così come lo facciamo con le emozioni, lo facciamo anche con i bisogni. L'obiettivo delle emozioni è quello di segnalarci qualcosa. Se provo gioia, quell'emozione mi segnala che sto bene con me stesso e con le persone intorno a me. Mi sento soddisfatto, sono equilibrato, allineato con i miei valori, mi sento amato, appunto soddisfatto, gratificato. Se provo rabbia, anche quell'emozione mi segnala qualcosa. Mi segnala che ho bisogno di qualcosa che al momento non ho. Forse ho bisogno di attenzioni, forse ho bisogno di affetto, di giustizia. Voglio essere visto, capito, amato. E siccome non lo sono, provo rabbia. Forse avrei bisogno di aiuto e non lo so esprimere o nessuno se ne accorge. Se io inizio a sopprimere le mie emozioni, non le esprimo per non offendere o non disturbare gli altri, inizio anche a ignorare i miei bisogni. E se ignoro i miei bisogni, inizio a vivere una vita piena di insoddisfazione, delusione, fatica. Una persona che non conosce e non sa esprimere le sue emozioni e i suoi bisogni è una persona nascosta, che non si fa conoscere dagli altri. E sai quante mamme nella mia community hanno iniziato a fare questo lavoro di identificare i propri bisogni e le proprie emozioni e riuscire a comunicarle ed esprimerle in modo sano, in modo vulnerabile? Perché una volta che mi apro, che ti faccio conoscere come sono, come sto, riesco a instaurare una connessione, una relazione più profonda con la persona che mi sta accanto. E invece tutte queste lezioni interiorizzate da quando siamo piccoli, che le emozioni sono responsabilità degli altri, che non le devo mostrare perché risultano scomode per chi mi circonda, che i miei bisogni meglio che li metto da parte perché prima vengono sempre le altre persone. Cosa hanno fatto queste lezioni? Hanno fatto sì che crescessimo in una società in cui siamo connessi 24 ore su 24, ma sempre più soli e isolati. Allora, quali sono invece le lezioni che avremmo dovuto imparare e che oggi possiamo imparare da adulti e che possiamo a tutti i costi insegnare ai nostri figli? Quali sono le lezioni che non abbiamo imparato? Non abbiamo imparato a gestire le nostre emozioni in modo sano. Non sappiamo cosa sono, da dove vengono, perché si presentano, cosa farcene delle nostre emozioni. Non abbiamo imparato a prenderci la responsabilità non solo delle nostre emozioni, ma anche delle nostre azioni. Quando urliamo contro nostro figlio, quando critichiamo il collega dietro le spalle, ci prendiamo la responsabilità di quello che abbiamo fatto. Nessuno, io dico sempre ai miei figli, nessuno, e lo dico anche a me stessa, nessuno può comandare le tue corde vocali. Tu sei l'unica persona che può comandare le tue corde vocali, quindi le parole che dici sono assolutamente tua responsabilità. A volte succede che diciamo cose impulsivamente e poi ce ne pentiamo. Certo, certo che succede, ma è comunque nostra responsabilità. Un'altra cosa che non abbiamo imparato, che ho detto poco fa nella sezione sui conflitti, è appunto imparare a gestire i conflitti in modo sano e produttivo. Se c'è un problema ricorrente nella tua vita, nella tua famiglia, al lavoro, e ogni settimana, ogni mese, ogni non so quanto ti si ripresenta, è perché non hai imparato a gestirlo. Magari stai cercando di evitare un conflitto con un collega, magari non vuoi dire al tuo partner che la gestione della messa a letto non ti va bene, e allora eviti finché poi il conflitto esplode comunque. E un'altra cosa che non abbiamo imparato con l'educazione tradizionale è a essere noi stessi nel rispetto dell'altro. Mostrarci vulnerabili per come siamo e per chi siamo, sapendo comunque di essere amati e accettati, avendo una sorta di autostima, di sicurezza di sé, che è così radicata dentro di noi che anche quando qualcuno ci dice qualcosa o fa qualcosa non va a intaccare quel senso di io ho valore per chi sono e non per quello che faccio. Quindi con l'educazione tradizionale sì, siamo cresciuti, ma abbiamo imparato delle lezioni non tanto belle e non tanto giuste, che adesso da adulti ci fanno soffrire e ci causano molti conflitti e tensioni nelle nostre relazioni con i nostri bambini, ma anche con altri adulti. È possibile superare questi limiti, è possibile imparare le lezioni vere che avremmo dovuto imparare da piccoli, è possibile farlo da grandi. E prima di chiudere voglio lasciarti con una citazione del dottor John Delaney che dice così: se i bambini crescono avendo paura dei genitori, non imparano a pensare da soli, non sviluppano forza, resilienza, coraggio, determinazione. Imparano a stare zitti, abbassare la testa e togliersi dai piedi. E quando tutta la popolazione cresce con la paura, diventa una società che sta zitta, abbassa la testa e si toglie dai piedi, consentendo ai pochi individui al potere di fare quello che vogliono. Ho voglia di rileggerla e commentarla insieme, quindi se i bambini crescono avendo paura dei genitori, non imparano a pensare da soli, non sviluppano forza, resilienza, coraggio, determinazione. È importante che i bambini imparino a pensare da soli, che sviluppino forza, resilienza, coraggio, determinazione, perché il mondo là fuori non è un mondo empatico, rispettoso e compassionevole. È per quello che la casa in cui crescono questi bambini deve essere un luogo accogliente, un luogo sicuro, dove i bambini crescono non avendo paura dei genitori. Perché se crescono avendo paura dei genitori, imparano a stare zitti, ad abbassare la testa e a togliersi dai piedi. E quando lo facciamo tutti, la società va a rotoli e si consente ai pochi individui al potere di fare quello che vogliono, perché tanto con la paura veniamo controllati. E allora, sei pronta? Sei pronto a prendere un'altra direzione nell'educazione con i tuoi figli? Io spero di sì e ti invito la settimana prossima a tornare su questo canale giovedì prossimo sul podcast per un nuovo episodio di Mamma Superhero e anche un nuovo evento che organizzerò a breve. Ciao, alla prossima!